Salve, questa puntata audio di ALS Untangled, in italiano, viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Francesco Boccalatte, Lara Brambilla e Silverio Conte.
Buonasera, mi chiamo Ted Burns, sono un medico specialista in ambito neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi intervisto il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista della SLA all'Università Duke negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Voglio informarvi che questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi correlati. Mi faccia menzionare che sarebbe molto utile ascoltare la prima puntata audio in italiano per un'introduzione al programma ALS Untangled sul sito web di Con Slancio. L'abbiamo registrata alcuni mesi fa e sarebbe utile ascoltarla se non l'avete già fatto. Oggi parliamo ancora di un'altra pubblicazione di ALS Untangled che riguarda la cannabis. Si tratta del manoscritto numero 16 che risale al 2012. Ci sono stati molti sviluppi di questo potenziale trattamento rispetto al momento della pubblicazione iniziale. Perciò chiederò al dottor Bedlack di parlare anche di questo. A mio parere, e il dottor Bedlack ha detto la stessa cosa prima che iniziassimo a registrare questa puntata, questo argomento è diventato particolarmente attuale. Oppure i pazienti negli ultimi tempi sembrano chiedere sempre più informazioni su di esso. O perlomeno questa è stata la mia percezione e credo che il dottor Bedlack sia dello stesso parere. Quindi questo pare un argomento opportuno per parlarne. Bene, dottor Bedlack, potrebbe brevemente introdurre l'argomento cannabis?
Certamente, dottor Burns. Dunque, la cannabis, anche nota come marijuana, è una pianta che contiene molte sostanze interessanti. Complessivamente queste sostanze vengono denominate cannabinoidi. Tra queste c'è il cannabidiolo, abbreviato CBD, e il tetraidrocannabinolo, abbreviato THC. È proprio dal THC che probabilmente deriva la maggior parte dell'effetto stupefacente descritto da chi fuma o ingerisce la cannabis a scopo ricreativo. È poi stato scoperto, dottor Burns, che il corpo ha il suo sistema endogeno per i cannabinoidi. Questo sistema include recettori sulla superficie cellulare che sono di due tipi. I recettori CB1 sono espressi nel cervello e i recettori CB2 sono espressi dal sistema immunitario. Legandosi ai recettori CB1, i cannabinoidi possono migliorare alcuni sintomi nelle persone con SLA, ad esempio il dolore, i movimenti spastici, l'ansia e il calo dell'appetito. Legandosi invece ai recettori CB2, i cannabinoidi potrebbero rallentare la progressione della SLA.
Grazie, dottor Bedlack. Potrebbe parlarci un po' più in dettaglio del THC e del CBD?
Certo, queste sono abbreviazioni. Allora, CBD si riferisce ad un particolare ingrediente presente nella cannabis, cioè il cannabidiolo, e THC, altra abbreviazione, si riferisce ad un altro ingrediente che è chiamato tetraidrocannabinolo. Il THC è probabilmente responsabile degli effetti stupefacenti osservati da chi fuma o ingerisce la marijuana.
Bene, grazie. Vorrei parlare un po' più in dettaglio dell'olio di CBD. A meno che non voglia parlare ancora del THC. Si parla molto dell'olio di CBD di questi tempi, ma prima di tutto parliamo dei dati riguardo la cannabis, in ogni sua forma, nel rallentamento della progressione della SLA. Cosa si sa, in base ad ogni studio clinico o preclinico, riguardo gli effetti della cannabis nel rallentamento della progressione della SLA?
Allora, dottor Burns, ci sono molti dati preclinici che abbiamo citato in dettaglio nel nostro articolo su ALS Untangled. Tra questi, il più interessante a mio parere riguarda due osservazioni fatte sul modello murino di SLA basato su SOD1. Come sapete, questo è un modello dove abbiamo inserito un gene SOD1 mutante che porta l'animale a sviluppare una malattia caratterizzata da debolezza muscolare rapidamente progressiva e un accorciamento della sopravvivenza. Qualcosa che somiglia alla SLA. Quindi un trattamento con THC alla comparsa dei sintomi in questo modello rallenta drammaticamente la perdita di forza e migliora la sopravvivenza di questi animali. Inoltre, trattando gli animali ripetutamente alla comparsa dei sintomi con AM1241, una sostanza che lega selettivamente i recettori CB2, si osserva un notevole aumento della sopravvivenza fino al 56%. Ora, so che molti di noi sono scettici riguardo al fatto che i risultati osservati nel topo possano tradursi in un beneficio per i pazienti, ma a mio parere il fatto che questi esperimenti siano stati condotti trattando gli animali alla comparsa dei sintomi e non mesi prima, unito al numero di effetti positivi, mi rendono molto entusiasta. Dottor Burns, ci sono in giro anche molti racconti aneddotici di cui sono sicuro lei abbia sentito o letto su internet, i quali suggeriscono che varie forme di cannabis possano aiutare diversi sintomi in persone affette da SLA. Alcuni effetti che ho visto riferire sono il miglioramento del dolore, della spasticità, dei crampi, delle contrazioni, dell'ansia, dell'insonnia e dell'appetito. Come sapete, dottor Burns, facciamo spesso riferimento ad un sito chiamato Patients Like Me per ottenere informazioni aneddotiche. Su quel sito troviamo 23 pazienti con SLA che affermano di assumere una qualche forma di cannabis per la loro malattia. 12 di queste persone si sono sottoposti a valutazioni cliniche e 2 hanno riportato, tra virgolette, una sostanziale efficacia. Sfortunatamente, però, non forniscono ulteriori dettagli su cosa intendono con questa definizione.
Ok, grazie dottor Bellac. Ora vorrei tornare a quanto dicevate sul modello murino con la mutazione di SOD1. Parlavate del THC, che è una sostanza o la sostanza responsabile degli effetti stupefacenti, o che ha attività psicoattive sugli umani. Di seguito avete menzionato il recettore CB2?
Sì, il CB2. Il secondo studio sul modello animale era per una molecola chiamata AM1241. Che si lega selettivamente a questi recettori CB2. Questa è la molecola con l'effetto maggiore sulla sopravvivenza. Migliora la sopravvivenza del 56% e non sono a conoscenza di nessun altro farmaco che sia stato testato in animali che abbia avuto un così grande risultato sulla sopravvivenza.
Sapete se questo recettore risponde sia a CBD che a THC?
Credo di sì, ma non sono sicuro.
Ok, quindi non vuol dire semplicemente che CBD si leghi al recettore CB1 e che THC si leghi al recettore CB2 o qualcosa di simile. La situazione è più complessa di così, vero?
Lo è. Come dicevo prima, tutte queste molecole, incluso il THC, sono chiamati cannabinoidi. Credo che tutti i cannabinoidi possano interagire con entrambi i recettori.
E potete ricordarci quale percentuale dei casi di SLA umani sono causati da mutazioni di SOD1?
Circa il 2-3% di tutti i casi di SLA sono causati da mutazioni di quel gene. Questo potrebbe essere in parte la ragione per cui gli esperimenti condotti sul topo SOD1 non sono direttamente sovrapponibili agli umani, perché infatti molto pochi pazienti hanno quella stessa mutazione. Adesso ci sono molte altre teorie per spiegare perché non abbiamo una buona sovrapposizione. Una di queste teorie riguarda il fatto che chi studia quel modello murino inizia a trattare gli animali ben prima che questi sviluppino alcun sintomo di SLA. Nei pazienti non sappiamo chi sarà affetto o quando, quindi possiamo solo iniziare a trattare i pazienti mesi o talvolta anni dopo che sono comparsi i primi sintomi, ma non prima che compaiano i sintomi. Pertanto non è proprio corretto sperimentare su quel modello animale e iniziare a trattare gli animali prima che abbiano i sintomi.
Giusto. Vorrei ancora soffermarmi sul gene SOD prima di andare avanti. Dunque, se io fossi una persona portatrice della mutazione SOD1 e avessi la SLA, sono disponibili al momento trial sulla cannabis sia in forma di THC o CBD o semplicemente cannabis in generale per i pazienti con la mutazione del gene SOD? Che, come dicevate, riguarda forse il 2-3% di tutti i pazienti con la SLA.
Dunque, mi stavate chiedendo dei trial. Posso dirvi che è già stato fatto un trial, un piccolo trial su 27 pazienti, randomizzato, in cieco, con placebo, che riguardava l'uso di THC nei pazienti SLA, non specificamente in un particolare sottogruppo, ma su pazienti SLA in generale. Il trial ha mostrato una sicurezza e una tollerabilità molto buone, ma non è stato possibile misurare gli effetti sui crampi, sulla fascicolazione, sulla qualità del sonno o la depressione. Va detto che questo era un trial molto piccolo. Probabilmente non aveva abbastanza numeri per poter individuare cambiamenti significativi in questi parametri. La buona notizia è che ora, per la prima volta nella storia, si sono avviati vari trials su diversi cannabinoidi per il trattamento della SLA. Questi si stanno tutti svolgendo in altri paesi, non mi risulta che ce ne siano al momento negli Stati Uniti. Questi paesi includono l'Italia, il Canada, la Svizzera e l'Australia. Al momento si stanno conducendo 4 trials. Speriamo di ottenere i risultati nel giro di 6 o 12 mesi. Questi risultati potrebbero chiarire quali specifici benefici possono aspettarsi le persone con SLA dal trattamento con diverse forme e dosi di cannabinoidi. Per quanto ne so, questi trial non stanno analizzando in maniera specifica pazienti con mutazioni di SOD1. Hanno reclutato chiunque abbia un qualsiasi sottogruppo di SLA.
Stiamo registrando questa puntata in italiano nell'estate del 2020. Probabilmente sapremo qualcosa nel giro di un anno.
Dottor Bedlack, continuo a pensare al gene SOD1. Ho appena visto, circa un'ora fa, una paziente con la mutazione SOD1. Se io fossi in lei e se fossi in trattamento alla clinica SLA della Duke e vi chiedessi di parlarmi della cannabis, e di nuovo parliamo di SOD1 ancora per un minuto prima di andare avanti, cosa mi direbbe sapendo che oggettivamente non sappiamo nulla di certo? Cosa mi suggerirebbe in ogni caso?
Beh, le direi la stessa cosa che rispondo a tutti i miei pazienti, sia che abbiano la mutazione SOD1 o no. Le direi che non ci sono trials che provano che la cannabis aiuti le persone con SLA in alcun modo. Ci sono molti aneddoti in giro che descrivono benefici. Sfogliando centinaia di questi aneddoti mi colpisce vedere quanti pazienti abbiano riportato miglioramenti del dolore, degli spasmi muscolari, dei crampi, delle contrazioni e dell'ansia, dell'insonnia e anche della perdita dell'appetito. Pertanto sembra che ci sia una buona possibilità che la cannabis aiuti a mitigare i sintomi. Tuttavia so che più avanti in questa puntata mi chiederete dell'aspetto legale e questa è una parte importante del discorso sull'utilizzo di questi prodotti per qualunque paziente. Ma tornando alla domanda su SOD1, personalmente ritengo che siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo iniziare a pensare alla SLA come una serie di patologie messe insieme. Se una persona venisse da me con una mutazione SOD1, le suggerirei fortemente di considerare la partecipazione al trial con gli antisenso che si sta avviando adesso. Personalmente credo che un trial dove si manipolino i geni che causano la SLA abbia il potenziale di arrestare o invertire la progressione di malattia per quei rari pazienti che hanno questa mutazione patogena. In un certo senso penso che questa sia la cosa più entusiasmante che sta succedendo nel nostro campo.
Bene, e sono d'accordo. Avete già menzionato alcune volte i benefici sul trattamento dei sintomi. Come anticipavate, vi chiederò dell'aspetto legale di alcuni di questi composti, un aspetto che mi pare molto confuso. Ma prima di parlare di legalità, se un paziente viene da voi e dice «Vorrei usare la cannabis per vari sintomi come crampi, contrazioni, perdita di appetito o altri sintomi fastidiosi». Diciamo che il paziente abbia già la cannabis e non voglia parlare di come l'ha ottenuta. Vuoi per via legale o no, cosa gli direbbe per quanto riguarda la probabilità del miglioramento dei sintomi e specialmente quali sintomi potrebbero o non potrebbero migliorare? Come risponderebbe?
Come prima cosa gli direi che stanno probabilmente infrangendo la legge con l'utilizzo di qualunque forma di cannabis, come diremo a breve. Poi gli direi che non ci sono trial che confermino un beneficio per i pazienti SLA. Nessun tipo di beneficio, modifica della malattia o miglioramento dei sintomi. Ciò che abbiamo in mano sono moltissimi racconti aneddotici. Parlo di pazienti con SLA che scrivono online che hanno provato varie forme di cannabis e hanno visto migliorare alcuni sintomi. Abbiamo parlato di alcuni di questi sintomi, quindi alcune delle cose che i pazienti ricercano sono miglioramento del dolore, della spasticità, dei crampi, della fascicolazione, dell'ansia, del sonno e dell'appetito. Tutte cose buone. Intendo, la cannabis potrebbe fare tutto questo. Ci sono anche ragioni teoriche per cui i cannabinoidi potrebbero rallentare la progressione degli SLA. Anche qui non abbiamo dati che ci possano dire con certezza come vanno le cose. Se vogliono più informazioni, gli dico di andare su internet e di leggere specifici gruppi di discussione. Per esempio, c'è un gruppo su Facebook che si chiama Charlotte's Web, dove centinaia di persone con SLA parlano nei dettagli di dove si sono procurati questo prodotto, come lo dosano e quali specifici effetti stanno vedendo. Quindi penso che in questo caso sia probabilmente il luogo migliore in cui i pazienti possono imparare da altri pazienti.
Questo è un ottimo suggerimento. Come dicevo prima, non è facile comprendere le varie leggi riguardo l'uso della cannabis. Vorrei parlare prima dell'olio di CBD, perché è una delle sostanze di cui ho ricevuto molte domande ultimamente. Potrebbe parlare per prima cosa dell'olio di CBD?
Bene, dottor Burns, mi lasci dire che non è l'unica persona ad essere confusa. Anch'io trovo le leggi incredibilmente confuse. Ho passato gli ultimi 2 mesi a fare molte ricerche su siti federali, entrando su siti di vari gruppi in North Carolina dove esercito la professione, incluso l'ufficio del procuratore generale della North Carolina. Quel che posso dire al momento è che a livello federale la Drug Enforcement Agency, la DEA, considera tutte le forme di cannabis, incluso l'olio di CBD, come illegali. Qui i singoli stati hanno le loro leggi. Alcuni stati ammettono alcuni tipi, per usi molto specifici, mentre altri sono più liberali. Altri stati invece permettono quasi ogni forma di cannabis per qualunque tipo di utilizzo. Questo crea una situazione strana. Immaginate di praticare la professione in uno stato con leggi molto liberali e un vostro paziente vi chieda di provare la cannabis, così voi gli scrivete una ricetta. Bene, dovete tenere a mente che ogni ricetta ha un numero DEA associato. Il DEA è un programma federale, quindi nonostante voi stiate facendo una cosa legale nel vostro stato, state tecnicamente infrangendo una legge federale. Pertanto siete potenzialmente a rischio di perdere la vostra licenza DEA. Se perdete la licenza DEA, come immagino saprete, avete praticamente finito di fare il medico. Quindi, parlando del mio stato, ho qui una mail di un membro del congresso che dice che ogni forma di cannabis, incluso l'olio di CBD, è da considerare illegale, eccetto che per pazienti affetti da una forma molto specifica di epilessia. Ciò che mi pare molto strano in questa situazione è che ovunque io vada vedo persone che vendono olio di CBD dal centro commerciale ai negozi sulla strada nel mio ufficio. Sembra una di quelle leggi che nessuno fa rispettare. Ho cercato di fare ricerche per vedere se qualcuno sia mai stato arrestato e ho trovato solo notizie di proprietari di tabaccherie che sono stati arrestati per aver venduto cannabis. Sembra che la legge sia abbastanza severa, ma la sua applicazione non è altrettanto.
Grazie per aver chiarito la situazione. Dunque ho tutto il diritto di essere confuso, così come i pazienti hanno il diritto di essere confusi.
Certamente, è una delle cose più strane che io abbia mai visto nel campo delle leggi.
E quindi cosa dice ai suoi pazienti? Penso che ne abbiamo già parlato, ma vorrei fare un riassunto. Cosa dice ai suoi pazienti quando chiedono informazioni sull'olio di CBD o sulla cannabis per la SLA?
Beh, di nuovo gli dico, come prima cosa, che probabilmente stanno infrangendo la legge. Ora, è improbabile che la legge venga fatta rispettare, tuttavia è sempre un'infrazione. Gli dico anche che non abbiamo nessun trial che mostri benefici certi per i pazienti di SLA. Tuttavia ci sono molti racconti là fuori, storie di pazienti di SLA che riferiscono di assumerla in varie forme e di notare miglioramenti in svariati sintomi, cosa per cui spesso non ho risposte definitive. Se vogliono maggiori informazioni, gli dico di riferirsi a questi gruppi di discussione su internet come Charlotte's Web su Facebook, dove un gran numero di pazienti offre informazioni molto dettagliate su dove reperire questi prodotti, quali dosaggi, quale via di somministrazione e quali benefici hanno osservato. Aggiungerò ancora una cosa, dottor Burns. Sono personalmente abbastanza amareggiato dalla situazione dei cannabinoidi. Come sapete bene, la SLA è una malattia terribile. Non abbiamo nulla che la rallenti significativamente, la arresti o ne inverta il decorso. Non abbiamo nemmeno trattamenti per molti di quei sintomi fastidiosi di cui abbiamo parlato oggi. Non credo che dovremmo nascondere trattamenti potenzialmente promettenti ai pazienti SLA per ragioni politiche. Personalmente sospetto che se questi legislatori o qualcuno nella loro famiglia fosse affetto da SLA, avrebbero visioni molto diverse sulla regolamentazione della cannabis.
Ne deduco che la legge del right to try, cioè il diritto a provare, non tocchi nessuno di questi punti.
Sì, sfortunatamente la legge sul diritto a provare negli Stati Uniti riguarda la regolamentazione dei farmaci in sviluppo per varie malattie come la SLA. Al momento questo farmaco non è in sviluppo, è disponibile ma è considerato illegale. Quindi si tratta di una situazione completamente differente da qualcosa come, per esempio, il farmaco di Cytokinetics, che non è illegale, ma semplicemente non è approvato dall'FDA per nessuna patologia, ma è in sviluppo.
Vero. Grazie, dottor Bedlack. Abbiamo parlato con il dottor Richard Bedlack della Duke University a proposito della cannabis e la SLA. Grazie, dottor Bedlack.